Il castagno della casetta di Renato Fucini. Quando ebbero visto la carrozza che portava il signor cavaliere fermarsi giù nella via maestra all'imbocco del viottolo dirupato che per un'antica selva di castagni menava alla casetta, i tre giovanotti corsero a darne avviso al loro babbo, il vecchio Romualdo, il quale, dalla dura seggiola impagliata sulla quale da 2 anni era costretto a languire accidentato, fece un gesto di sconfinata desolazione. Poi, con un altro gesto e con qualche parola non intelligibilmente balbettata, fece capire che voleva essere portato fuori, nel solito posto, all'ombra del solito castagno. I figliuoli lo contentarono e, dopo avergli accomodato sotto i piedi una fascina di scopa come pedana e dietro le spalle un lacero guanciale imbottito di sfoglie di gran turco, rimasero tutti e 4 silenziosi ad aspettare e a guardare. Giù dal fondo della poggiata venivano voci di gente allegra che si avvicinava. Erano 4 quelli che si avvicinavano: un perito di campagna e il suo canneggiatore, i quali camminavano innanzi come più giovani e più avvezzi, e dietro a loro il signor cavaliere e il medico condotto, il quale, imbattutosi lì per caso o capitatoci volontariamente in forza di una gentile premeditazione, veniva su al fianco del signor cavaliere, parlandogli di quella famiglia che era in cima al poggio ad aspettare. «Pochi anni addietro», diceva il medico, «quei tribolati erano i più forti possidenti e i più gentili e brillanti signori del comune. 2 grosse fattorie con 20 o 30 poderi per ciascuna, un palazzo in città per l'inverno, una bella casa sul mare per l'estate, luoghi di caccia sui monti, cavalli da tiro e da sella, tutto era a loro disposizione, quello che può dare conforto e agiatezza nella vita, ma erano troppo buoni, troppo ingenui e troppo onesti. Una folla di trucconi si mise loro alle costole, diventandone i consiglieri e gli intimi confidenti. Una tempesta di disastri si scatenò sulla loro casa e, indietreggiando spaventati dinanzi alla sventura che gli incalzava, in capo a pochi anni videro dispersi tutti i loro averi e vennero a rifugiarsi in quella misera casetta dove da qualche tempo languiscono, senza la forza di reagire sotto il peso delle loro disgrazie. La signora Dorotea, la moglie del signor Romualdo, una perla, un tesoro di bontà e di bellezza, morì presto di dolore. Il signor Romualdo sopravvive, ma in quale stato? Il più lieve dolore può essergli fatale. Questo pressappoco il racconto del medico. Il signor cavaliere, un grosso accollatario di strade ferrate, già muratore dozzinale e ora 4 volte milionario, lo ascoltava distratto e, più che al pietoso racconto, porgeva attenzione, guardando di qua e di là, a quella selva da lui comprata all'asta poche settimane addietro, quella bella selva alla quale egli faceva la caccia da tanto tempo perché gli serviva ad arrotondare uno dei suoi più vasti possessi e a completare i 1000 ettari di terreno ai quali, per un capriccio, voleva farlo arrivare. Si trattava ora di tracciare esatto il confine tra la selva acquistata dal cavaliere e l'ultimo scampolo di terra che, dopo quella vendita, rimaneva al signor Romualdo. A tale scopo il signor cavaliere era capitato, con tanto suo disagio, su quei poggi remoti. Il perito agrimensore, in mezzo a un gruppo di contadini che erano già calati per curiosità da ogni parte della poggiata, aveva già cominciato la sua operazione quando il signor cavaliere, trafelato e sudante, in compagnia del medico, arrivò sul posto. Che triste quadro in mezzo a tanta pace selvaggia di campagna e a tanto sorriso di cielo. I 3 giovanotti stavano in piedi accanto alla sedia del padre, volgendo intorno lo sguardo smarrito e tenendo bassi i loro volti melensi e denutriti. Il vecchio Romualdo, dopo aver salutato il cavaliere con un movimento del capo colmo di disgusto e di dignitoso dolore, alzò il braccio destro, il solo membro lasciatogli libero dalla paralisi, e, fissandogli in viso gli occhi pieni di domande e di lacrime, porse la mano al medico, che gliela prese in silenzio, tenendola stretta tra le sue. Il perito, dopo molte corse avanti e indietro e dopo aver più volte misurato e traguardato con la pianta catastale alla mano, fece un gesto di impazienza e chiamò da lontano il cavaliere per indicargli la linea che avrebbe dovuto seguire la nuova fossa di confine e per fargli osservare che, per l'appunto, quella linea andava a colpire proprio nel mezzo il tronco del più bel castagno della selva, di quel castagno lassù presso la casetta dove erano all'ombra quei signori.
«E che importa questo?» osservò con una spallata il signor cavaliere.
«Dianzi, quando sono arrivato», riprese il perito, «quel vecchio infelice mi si è raccomandato: pigliatemi tutto, ma quel castagno lasciatemelo. Quel castagno è la sola consolazione che mi sia rimasta per i pochi giorni di vita che mi avanzano. Pigliatemi tutto, ma quel castagno lasciatemelo».
«Che dobbiamo fare?»
Il cavaliere scuoteva la testa ridendo e il perito continuava: «Guardi, signor cavaliere, io avrei pensato questo. Spostando di una decina di centimetri quel picchetto lassù in cima, si perde da quella parte, ma poi si riguadagna qualcosa quel picchetto laggiù in fondo. Se lei concorda di far così, si salva il castagno, quel disgraziato, e lei ci verrà a scapitare soltanto una cinquantina di centimetri quadrati di terra, se forse non saranno meno».
Il cavaliere, che aveva smesso di ridere, si volse brusco al perito e gli domandò: «È proprio sicuro lei che la linea di confine è esattamente quella che le hanno dato i suoi strumenti?»
«Ne sono sicuro».
«È certo lei che sulla pianta del catasto non vi sono errori?»
«Ne sono certissimo».
«Dunque è inutile sciupare il tempo in discorsi. Se la fossa deve passare di qui, troveremo quassù due uomini del mestiere e butteremo giù il castagno».
Un mormorio di disgusto si sollevò nel gruppo dei curiosi e si udì una voce robusta che disse:
«Quassù non ci sono braccia per prestarsi a simili infamie!»
Il cavaliere guardò tutti con una sghignazzata di disprezzo e, rivoltosi al perito, che era rimasto silenzioso e accigliato:
«Lei segni bene i punti. Io penserò a mandare quassù stasera due dei miei uomini per quello che occorre fare».
A queste parole di sfida un mormorio più cupo si sollevò intorno al nuovo padrone della selva e qualche braccio si agitò minaccioso nell'aria. Sospettando di quello che accadeva, accorse il maggiore dei tre fratelli, il quale, accertatosi, tornò indietro per informarne suo padre. Ma il medico glielo impedì con un cenno e andò lui a parlare col signor cavaliere. Inutile pietà. Alle preghiere del medico perché volesse risparmiare a quel misero vecchio tanto dolore, il signor cavaliere rispose duro che lui si occupasse dei suoi malati, perché ai propri interessi ci pensava da sé. Il signor Romualdo, informato di quello che accadeva da uno di quei contadini, già suo vecchio servitore, agitava supplichevole il braccio tremante e piangeva e balbettava parole di disperato sgomento. Dopo una mezz'ora, giù dalla valle, veniva lo strepito che faceva sulla ghiaia della strada la carrozza del signor cavaliere che si allontanava. Sulla cima del poggio il vecchio infelice, ingannato dalle pietose bugie del medico e assicurato in ogni caso dalle promesse di difesa dei contadini che gli stavano risoluti e affettuosi intorno, ripeteva affannoso e sorridente:
«Grazie, amici miei, grazie!»
e guardava con tenerezza il suo minacciato castagno, il quale cantava al sole agitando maestoso la folta chioma nel vento. La stessa sera, verso il tramonto, furono scorti dall'alto due uomini armati di scure, i quali salivano il poggio, e dietro a loro altra gente. I contadini rimasti a difesa di quella desolata famiglia mossero risoluti ad incontrarli, e per animarsi tra di loro e per incuter paura a quelli che dovevano arrivare, procedevano gridando e agitando nell'aria dei nodosi bastoni. A una svoltata del viottolo giù per il quale discendevano, si fermarono e tacquero. Dietro ai due uomini delle scuri venivano su due carabinieri e quattro guardie forestali. Il vecchio signor Romualdo era a sedere nel suo misero letto dinanzi alla finestra spalancata. I tre figliuoli gli sedevano intorno muti e pensierosi. Egli guardava la chioma del suo castagno mentre il sole cadente attraverso ai rami frondosi gli mandava ombre tremolanti e saette di luce nei buoni occhi sorridenti e addolorati. Ai primi colpi di scure il vecchio ebbe un sussulto e interrogò i figliuoli con un'occhiata di disperazione feroce. Uno di essi andò alla finestra a guardare e, voltosi al babbo e sorridendo: «È Damiano che spezza i pedagnoli per la carbonaia!»
«Ma i colpi sono di due scuri e non di una sola!»
balbettò il misero vecchio, ansando forte e brancolando col braccio teso verso la finestra. «C'è Serafino che l'aiuta!» aggiunse il giovinotto con un filo di voce. Un lungo silenzio tenne dietro a queste parole. Un silenzio affannoso, rotto soltanto dai colpi delle scuri che fitti e secchi venivano raddoppiati dall'eco dei poggi. A un tratto un'onda di luce viva come un lampo inondò la stanza. La chioma del castagno sparì improvvisa agli occhi del vecchio e con la romba di una raffica temporalesca andò scrosciando a sbacchiare sul suolo.